Abbiamo come ospite, possiamo aprire le porte di casa nostra, al direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Vocalelli. Buongiorno direttore.
Salve, buongiorno a voi gli ascoltatori, un saluto a tutti, ciao.
Buongiorno direttore. Allora, la prima domanda che io le vorrei fare, logicamente lo sa che noi siamo laziocentrici, quindi ci occupiamo prevalentemente di
Sì.
quello che accade a casa nostra. Mi dice lei che insomma ha una grande esperienza. Che idea si è fatto di questa stagione della Lazio, sia in termini sportivi, sia in termini ambientali, di tutto quello che sta accadendo e stiamo subendo?
Allora, io penso che dal punto di vista dei risultati sia una stagione molto positiva perché la Lazio è diciamo, in piena corsa per un posto in Champions League e in campionato, inutile che lo dica io, e ha fallito, se si può definire la parola fallito, un termine appropriato, la finale di Coppa Italia soltanto per un calcio di rigore che per carità è importante ma non è prevedibile, non è programmabile. Ed è comunque nei quarti di Europa League in una manifestazione in cui io penso che abbia ancora la possibilità di proseguire, insomma, tutto quello che ha fatto, tra l'altro l'ha fatto assolutamente con pieno merito. E poi ci aggiungo che la Lazio è in corsa per la Champions League e non è già in Champions League unicamente per la vergogna a cui è stata sottoposta fino adesso da un punto di vista dell'utilizzo appunto di questa moviola in campo, perché io sono perfettamente d'accordo con Iglitar, l'abbiamo scritto ancora prima che ce lo dicesse lui, a Lazio mancano almeno 7-8 punti, proprio, ma facendo un calcolo per difetto, non per eccesso, e con quei 7-8 punti la Lazio sarebbe già in Champions League, insomma avrebbe un vantaggio tale sulla Roma e sull'Inter in particolare che le permetterebbe di essere tranquillamente in una zona di classifica che la primerebbe. Tutto questo, ripeto, non è possibile unicamente perché la moviola in campo, che è uno strumento secondo me da difendere, è stato utilizzato in un modo per 19 squadre di Serie A e in un altro per la Lazio, perché il problema non è sbagliare, io penso che si possa ancora sbagliare anche col VAR. Certo, diventa molto più difficile sbagliare, ma l'utilizzo che è stato fatto nei confronti della Lazio è veramente inaccettabile, ingiustificabile. Cioè, la partita, a parte la partita col Torino, la partita con la Fiorentina, la partita con la Sampdoria, in cui comunque poi la Lazio ha vinto, ma resta comunque una macchia e tutto quello che volete, ma la partita col Cagliari è proprio esemplificativa, nel senso che il VAR viene utilizzato e fermata l'azione 1 minuto e mezzo dopo per valutare un'azione favorevole al Cagliari. Nel caso della Lazio non viene neanche preso in considerazione, trovo che questo sia veramente inaccettabile.
Intanto io la vorrei ringraziare perché la linea, la mission editoriale del Corriere dello Sport su questo tema è stata ben chiara e avete esposto questi torti che abbiamo subito in maniera molto chiara e netta, con titoli e grafiche molto importanti. Io le vorrei domandare in merito sempre al VAR. Secondo lei, le faccio questa domanda perché la sto facendo. Noi ogni giorno abbiamo ospiti importanti, sia ex giocatori, addetti ai lavori e altro, e la sto facendo un po' a tutti per avere proprio il termometro chiaro della situazione, visto che ci sono varie scuole di pensiero. Secondo lei, il VAR perché non sta funzionando nel giusto modo? Cioè, lei personalmente, cosa attuerebbe per migliorare il rendimento di questo strumento?
Allora, la domanda è intelligente, la risposta è piuttosto semplice, nel senso che il problema arbitrale è sempre stato un problema legato alla discrezionalità, cioè regole che erano possibili interpretare, per cui il fuorigioco attivo o passivo secondo l'interpretazione dell'arbitro, il fallo di mano volontario o involontario a secondo dell'interpretazione dell'arbitro, la discrezionalità dell'arbitro. C'è una serie di componenti in cui, ripeto, la discrezionalità dell'arbitro era talmente ampia che poi anche di fronte a fatti oggettivi, quasi oggettivi o comunque chiari, e poi c'era un uomo che interpretava a modo suo quello che secondo lui era il modo di fare giustizia, e questo naturalmente ha portato spesso a tante ingiustizie, perché dove c'è una discrezionalità troppo ampia c'è la possibilità di prendere in un range di decisioni da un estremo all'altro, quella più favorevole o quella più sfavorevole. E la cosa, io spero che poteva essere cancellata questa discrezionalità, o comunque attutita, attenuata, annacquata, diciamo il termine che preferite, proprio con l'utilizzo del VAR. Cioè, con l'utilizzo del VAR c'è un collegio, diciamo così, di decisione che può permettersi di mettersi davanti alla televisione, allo schermo, e prendere una decisione in cui la discrezionalità lascia spazio proprio a uno spazio molto molto piccolo. E invece nel caso della Lazio è successo proprio questo, che è continuata a esserci questa forte discrezionalità, al punto che è stata ampliata, amplificata dal fatto che in maniera discrezionale gli arbitri nei confronti della Lazio, ma ripeto, basta guardare la partita col Torino o basta guardare la partita col Cagliari, partendo dalla loro discrezionalità hanno deciso autonomamente di non andare neppure a vedere che cosa era successo. E nei casi in cui invece è stato fatto, cioè di andare a vedere che cosa è stato fatto, sono state prese delle decisioni anche qui in cui la discrezionalità è stata punitiva per la Lazio, perché ci sono stati degli episodi, immagino quello, prendete quello del di Inter-Lazio, in cui c'era un calcio di rigore che la Lazio non è stato dato perché il pallone tocca prima la coscia di Skriniar e poi va sul braccio, non è stato dato il rigore. Nell'ultima partita del Milan di campionato il pallone tocca prima sulla coscia del difensore e poi alla mano del giocatore che si sta lanciando in scivolata, e viene dato il calcio di rigore. Allora, tutto questo fa parte di una discrezionalità che secondo me non è tollerabile. E ripeto, nel caso della Lazio, tutte le volte che c'è stato l'utilizzo della discrezionalità, tutte le volte è stato preso a favore della Lazio. E questo, francamente, ripeto, è un fatto che ci ha fatto titolare VAR Gogna, di cui assolutamente non mi pento.
Guardi, io concordo pienamente, perché è lo stesso pensiero che ho espresso tempo fa, ricalca molto il suo, ovvero che l'arbitro in campo dovrebbe, nel momento in cui ci sono due persone preposte a vedere l'intera partita fotogramma per fotogramma, azione per azione, quindi seguono costantemente, nel momento in cui questi due arbitri notano qualche discrepanza, qualche cosa che è sfuggita, devono intervenire senza che siano chiamati o meno in causa dall'arbitro in campo. Da una parte deve essere un po' delegittimato il ruolo che un tempo aveva l'arbitro in campo, che era l'organo supremo e unico che decideva. In questo caso non è possibile che un arbitro, in base a quello che ha visto o non ha visto, decida, perché poi il più delle volte vediamo che, almeno poi nel nostro caso...
Ma la domanda che io farei agli arbitri che non sono andati a vedere le immagini: qual è il vantaggio di decidere senza l'ausilio del moviola? Allora, fermo restando che la moviola in campo in quel momento la stanno vedendo tutti, la stanno vedendo praticamente a bordo campo, la stanno vedendo a casa migliaia di telespettatori, la stanno vedendo probabilmente allo stadio, perché oggi con i telefonini eccetera eccetera, tu comunque vedi anche le dirette televisive, per cui in quel momento tu sei allo stadio in tribuna e vedi quello che è successo realmente. Mi piacerebbe chiedere agli arbitri, se parlassero, se Nicchi ci facesse almeno lui la grazia o la gentilezza di rispondere a questa domanda: qual è il vantaggio per un arbitro di non farsi aiutare dalla moviola, lui unico, che tra l'altro è quello che deve decidere, quindi l'unico che rinuncia volontariamente al diritto di farsi aiutare? Ecco, io mi piacerebbe capire psicologicamente, non voglio dire in maniera psicoanalitica, ma psicologicamente qual è il percorso mentale di un arbitro che rinuncia a questo strumento.
No, è proprio così. Questo è il passaggio, penso, cruciale del VAR. Senta, direttore, per tornare invece a parlare di Lazio, Secondo lei, questa squadra, in base a quello che ha fatto vedere dal 13 agosto ad oggi, ha buone possibilità di arrivare fino in fondo in Europa League e riuscire, nonostante tutti questi problemi che abbiamo elencato fino adesso, di strappare un quarto posto che a questo punto, visto il coefficiente di difficoltà, sarebbe quasi un'impresa storica arrivare terzi o quarti in classifica?
Allora, sì, le due cose si intrecciano, per cui io da una parte sono fiducioso, penso che la Lazio sia più forte del Salisburgo, per cui possa andare in semifinale e possa giocarselo con tutti, perché anche le squadre più accreditate, penso all'Atletico Madrid, sono squadre con cui la Lazio, con il potenziale che ha, se la può sicuramente giocare, per cui io credo che la Lazio abbia tutto per arrivare fino in fondo, e questo in qualche modo diciamo così si intreccia sul discorso del campionato, perché è chiaro che questo aumento di frequenza di impegni in qualche modo può toglierti un po' di energia, un po' di attenzione, può darti di aggiungerti un po' di fatica nelle partite in campionato, e questo è quello che temo, nel senso che per questo dico, la Lazio doveva essere, se avesse avuto giustizia, se gli fosse stato riconosciuto quello che meritava, adesso la possibilità di aver blindato la qualificazione in Champions League e di potersi dedicare con più attenzione all'Europa League, perché poi tra l'altro abbiamo visto col Bologna, è chiaro che l'Europa League ti dà molto in termini di prestigio e di entusiasmo, ma ti toglie in termini di liquidità. Per cui questo è il rischio che possa pagare qualcosa, e allora la corsa al quarto posto diventa più complicata. Però, ripeto, diventa più complicata perché qualcuno gliel'ha resa più complicata. Oggi, ragazzi, se avesse avuto questi, diciamo, teniamoci bassi, questi 6-7 punti in più, sarebbe con l'ultima partita, tra l'altro, in casa Lazio-Inter a chiusura del campionato, sarebbe al 95% già in Champions League. Allora potrebbe dedicarsi all'Europa League facendo anche dei calcoli, e così è stata messa nella condizione di non poter scegliere, quindi nella condizione peggiore.
Senta, direttore, invece le vorrei fare una domanda in merito al calciomercato. Io personalmente non amo molto parlare e disquisire di mercato quando il mercato è chiuso, però diciamo che un po' tutti i quotidiani continuano da diversi mesi a mettere al centro di tante trattative
Sì,
di...
sai perché? Questo ti rispondo subito, perché il mercato non è chiuso, il mercato è chiuso da un punto di vista legale, nel senso che non si possono depositare contratti e
Certo.
ufficializzare le trattative, ma il mercato è apertissimo, anzi è più aperto adesso quando si fanno i giochi per il futuro, magari di giugno, ecco, scusa se ti ho
No, no,
interrotto,
no, no,
questo è
no.
tutto.
Diciamo che io i connotati da tifoso mi spingono sempre a essere concentrato sul campo, cioè nel senso su quello che si vive. Poi proprio perché il mercato ci
Giusto,
insegna che
certo.
quello che magari adesso è stato preso un accordo con una telefonata può essere stravolto, quindi da un momento all'altro cambia. Però per quello che riguarda, io le vorrei chiedere di Milinkovic-Savic, perché in base a quello che sarà il futuro di questo ragazzo, che ci tengo sempre a precisare, fino al 2022 è un calciatore della Lazio, e se la Lazio non intende cederlo, il ragazzo continuerà a stare qui in questa squadra, potrebbe stravolgere ogni tipo di proiezione e pronostico per quello che sono le trattative di mercato. Secondo lei, a sensazione, un giocatore che ormai ha una quotazione così alta e che interessa i top team europei può restare a Roma? E nel caso in cui restasse a Roma, sarebbe visto da molte persone come un bene, oppure qualcuno potrebbe avere poi un rimpianto?
No, a parte che avere Milinkovic-Savic secondo me non può mai diventare un rimpianto, io credo che sia già adesso uno nella top 10 dei centrocampisti del mondo, destinato a diventare, a scalare molte posizioni, quindi a diventare veramente un fuoriclasse assoluto, insomma un top player assoluto nel suo ruolo, per cui è chiaro che averselo è sempre molto vantaggioso dal punto di vista tecnico, e calcolando i prezzi del mercato di oggi è vero che che Milinkovic ha una quotazione pazzesca, ma è pure vero che se vendi Milinkovic, diciamo razionalmente, a 70-80 milioni di euro, che sono comunque tantissimi, e poi vai sul mercato e magari devi prendere due centrocampisti che non ti danno la stessa garanzia e che ne costano 30 l'uno, 35 l'uno, rischi francamente di non fare un grande affare. Insomma, generalmente, come si dice anche nella vita, chi più spende meglio spende, nel senso che è meglio avere spendere magari un po' di più ma avere qualcuno che ti fa la differenza, piuttosto che polverizzare questi soldi su due o tre giocatori che finiscono invece per non essere quelli che ti fanno fare il salto di qualità. Detto questo, io credo che onestamente che la permanenza di Milinkovic alla Lazio non dipende dalla Lazio, perché noi siamo fossilizzati sul concentrati su se ti arriva un'offerta da 100 milioni di euro, come fai a dire di no? Ma il problema francamente non è quello, è che nel mercato vige una piccola sorta di regola non scritta che dice che un giocatore ha diritto a un ingaggio che generalmente è intorno al 10% del suo valore di mercato, per cui se un giocatore vale 30-40 milioni di euro non faticherà a prendere 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro di ingaggio. Se un giocatore vale 100 milioni di euro, vuol dire che la squadra che lo prende giustamente lo ritiene un top assoluto e quindi è disposto a offrirgli, se non 10, 5, 6, 7 milioni di euro di ingaggio. Questa, ripeto, è una legge di mercato non scritta, se non è il 10% è il 7%, il 6%.
Guardi, in base a questo proprio, ecco, scusi se le faccio subito questa domanda, proprio perché in base a questa regola non scritta, i parametri della Lazio, soprattutto in fase di acquisto, non possono mai superare i 30 milioni circa di cartellino di un giocatore, perché...
Infatti non mi pare che ci siano giocatori che siano costati 30 milioni di euro di cartellino, insomma, questa infatti è una regola perfettamente applicabile alla Lazio. La Lazio è stata bravissima, io non smetterò mai di dire che Tare è stato fenomenale nel prendere giocatori come Milinkovic, Savic o De Vrij, che pure adesso va via a parametro zero, però preso a 8 milioni ha raggiunto una grande quotazione, o Immobile che preso a 8 milioni adesso ne vale probabilmente quattro volte tanto, però ripeto, la Lazio non ha acquistato mai giocatori da 30 milioni di euro perché automaticamente gli avrebbe dovuto riconoscere pronti via 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro di mercato. Infatti gli aumenti di stipendio della Lazio si sono verificati quando il giocatore è cresciuto di quotazione, e quindi tornando a Milinkovic, lui mi sembra un ragazzo molto quadrato, molto serio, anche se questa parola è un po' desueta, anche riconoscente alla Lazio per quello che gli ha dato. Lui ha dato molto, ma la Lazio gli ha dato altrettanto, per cui io credo che lui non smanica l'idea di capitalizzare tutto. Non mi sembra francamente, almeno al momento, una rivista di contratti, però è pure vero che se arriva il Manchester City e ti offre la Champions League, la possibilità di lottare per la Premier, e ripeto, i 6 milioni di euro di ingaggio, francamente mi sembra complicato resistere. Ecco, io ripeto, la premessa è stata che Milinkovic lo terrei sempre tutta la vita, però faccio i conti a volte con la realtà.
L'ultima domanda gliela vorrei fare su un argomento che è veramente molto molto importante e delicato, ma trattato in maniera particolare: il fair play finanziario, perché vediamo che ci sono alcune realtà in Italia soprattutto che non corrono alla pari con le altre squadre, ovvero troviamo squadre di vertice che hanno un'esposizione debitoria di 200-300 milioni di euro o anche di più, e che continuano magari attraverso comunque l'appoggio di istituti di credito o comunque di vari indotti che possono permettere di continuare a spendere o avere un certo tenore di vita sportiva al di sopra di quelle che poi sono le possibilità, mentre altre squadre come la Juventus, il Napoli, la stessa Lazio, non sono tantissime in Italia, hanno dei bilanci che rientrano nei parametri della perfezione quasi. Secondo lei, come dovrebbe essere gestito questo fair play finanziario? Perché poi vediamo che arrivano delle sanzioni che sono quasi dei palliativi o quantomeno non incidono più di tanto e non cambiano il tutto con il blocco del mercato per una o due sessioni o al massimo una multa da pagare dilazionata in più tranche in vari anni. Lei che idea si è fatto di questo?
L'idea è che sì, è vero che ci sarà a volte una sperequazione, diciamo così, tra società più virtuose e altre meno virtuose. Però mi sembra che a volte le sanzioni non siano così lievi, nel senso che non c'è soltanto a volte la multa, c'è cioè addirittura l'impossibilità di tesserare più di un certo numero di giocatori per le coppe europee. E questo è un limite che comunque pesa e conta. Poi è chiaro che anche il fair play finanziario si presta diciamo così, a volte alla possibilità da parte di alcuni club di fare delle operazioni attraverso gli sponsor, attraverso l'immissione di capitali che rende un po' meno diciamo, facile arrivare a determinare chi si è comportato in maniera migliore o peggiore. Però io dico anche che al di là del fair play finanziario e quindi dalle multe o dalle sanzioni in cui finisci per incappare, avere una situazione virtuosa ti permette comunque anche di fare delle scelte strategiche più fatte, per cui è comunque già molto limitativo non essere virtuosi, per cui ci sono società che arrivate al 20 maggio sono costrette in fretta e furia a vendere qualche giocatore perché devono chiudere il bilancio al 1 giugno, per cui fanno delle operazioni di mercato di cui sicuramente non sono convinte e che sono determinate soltanto da un aspetto economico, e ci sono società che invece si possono permettere di giustamente di fare le loro scelte strategiche esclusivamente guardando al bene della squadra, e questo francamente non mi sembra non dico un vantaggio, ma una condizione da poco, ecco, per cui penso che per una società sia sempre una cosa molto buona rimanere in questo equilibrio finanziario.
Direttore, io la ringrazio perché è sempre un piacere poter parlare di Lazio e di calcio con una persona competente come lei. La ringrazio
Grazie a
poi,
voi.
la ringrazio anche perché il Corriere dello Sport sta dedicando come sempre spazio e attenzione alla manifestazione che abbiamo organizzato per il 23 aprile, l'edizione del premio Chiara Insidioso con il relativo spettacolo teatrale. Le do appuntamento quindi al 23 aprile al Teatro Ghione per trascorrere una piacevole serata di beneficenza tutti insieme.
Volentieri, grazie a voi e un bocca al lupo per tutto.
E crepi sempre il lupo, almeno da queste
Arrivederci.
parti. Grazie mille.
Arrivederci, arrivederci.
Grazie al direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Vocalelli.
L Radio, per chi non si accontenta delle solite radio.